Vado a una domanda da parte di Mirella che chiede sulle profezie su Daniele 12. Pace fratelli, vi seguo e ringrazio Dio per il Vangelo che predicate nel mondo. Dio vi benedica. Una domanda che mi sta in testa e non riesco a spiegarmi. In Daniele 12 si parla di resurrezione e parla anche di profanazione del Tempio, quindi mi sembra che si riferisce alla prima resurrezione. Perché al versetto 2 parla di risveglio per vita eterna. E va bene, sono credenti, ma quelli che si risvegliano per vergogna e infamia eterna non hanno la vita eterna? Come si può capire questo? Grazie fratelli, siete una guida preziosa.
La guida è Gesù. Noi siamo solo poveracci che stiamo cercando di fare quello che possiamo.
È bella domanda, perché infatti leggendo Daniele 12, versi 2 e 3, ci sono quelli che risorgono per eterna vergogna, infamia e pensi, ma che tipo di eternità è quella brutta? Cioè, tutta l'eternità devi sentirti male, devi pentirti della tua mancanza di fedeltà. Non ti immagini paradiso pieno di vergogna, no?
È un'ottima domanda, ti ringrazio Mirella. Guarda, perché non andiamo lì, a Daniele 12, 2 e 3?
Ok.
Va bene, lì praticamente si capisce che è il tempo del rapimento. Cominciamo di lì, guarda, analizziamo Daniele 12, 2 e 3, che Mirella sta parlando di quello.
Molti di quelli che dormono nella polvere della terra si
Questa è
risveglieranno.
la prima risurrezione, no?
Gli uni per la vita eterna, gli altri per la vergogna e per una eterna infamia. I saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento, e quelli che avranno insegnato a molti la giustizia risplenderanno come le stelle in eterno. Daniele 12, versi 2 e 3.
È importante capire questo tipo di scritture perché ci sono un sacco di bugie che il diavolo ha messo in circolazione nelle chiese attraverso pulpiti mendaci, bugiardi, imbroglioni col diploma di predicatore, ma che non ci capiscono niente però. Un po' come i farisei dei tempi di Gesù che predicavano, predicavano e non capivano niente però. E questi qua non capiscono niente. Sommete perché c'è un diploma non vuol dire che capisce la Bibbia. Farisei avevano il diploma. E c'è molta confusione. Se qualcuno desidera essere confuso, vada in queste chiese, lo confondono di sicuro, garantito. Doc. Allora, qui diciamo, non è difficile da capire, però bisogna spiegarlo ai profani, quelli che non. A me qualcuno ha dovuto spiegarmi qualcosa. Un po' di qua, un po' di là, ho imparato un po' da tutti. E alla fine Gesù mi ha detto, d'ora in poi ascolta me. Va bene? Allora dice, quelli che dormono si risveglieranno. Questa è la prima risurrezione. La prima risurrezione è cominciata 2000 anni fa con Gesù. Va bene, è risorto. Però viene completata il tempo della fine. E poi dice, attenzione, alcuni si risvegliano per la vita eterna, altri per la vergogna e l'eterna infamia. Questo è il rapimento. Attenzione, rapimento. Un pastore una volta mi ha detto: a me non mi interessa delle dottrine, basta che vengo rapito.
Sì.
Senza offesa, ma stolto. Il rapimento non è mica solo per la chiesa sposa, il rapimento è anche per vergogna eterna, infamia. Va
E
bene.
dove è il rapimento qui? Cioè,
E verso 2.
quelli che dormono nella polvere si risveglieranno. Questa è la risurrezione, prima del rapimento.
Vabbè, tu vuoi proprio scandito, vuoi
E
proprio.
non lo
E
so.
allora se vuoi proprio io te lo scandisco. Vai, Primo Tessalonicesi 4, 15, avanti. E lì vediamo. Tu vuoi essere preciso, è giusto? È giusto. Attenzione, fratelli.
4:15. Poiché
Sì, 15 fino a 16, 17, più o meno lì. Dai un'occhiata.
questo vi diciamo mediante la parola del Signore, che noi viventi, i quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati, perché il Signore stesso, con un ordine, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo.
Attenzione, attenzione, che non mancate questo, eh? Che qui il diavolo nelle chiese imbroglia le cose. Cioè, prima risorgeranno i morti. E poi, Angela?
Poi noi viventi, che saremo rimasti, verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre con il Signore.
Ok.
Primo Tessalonicesi 4, da 15 a 17.
Allora, prima c'è la risurrezione, prima dice. Poi c'è il rapimento.
Sì, sì.
Due,
sì,
secondo, sì, rapimento. Sì. Apocalisse 20, verso 4, dice che prima c'è la risurrezione e poi c'è il rapimento.
Ok.
Cioè, tra Apocalisse 20 verso 4 e prima Tessalonicesi 4, 15, vediamo che prima c'è la risurrezione, poi c'è il rapimento, quindi significa che la tribolazione viene prima della risurrezione, come dice in Apocalisse 20 verso 4. Cioè, vediamo la risurrezione, vediamo la tribolazione, quelli che regnano con Cristo, e poi dice che c'è la risurrezione. Devo andare avanti o è sufficiente? Perché
no, va bene.
Sai che fanno il diavolo, fa un sacco di confusione questo rapimento, ma le scritture sono chiare.
Quindi in Daniele 12:2 che abbiamo letto, sono quelli che dormono nella polvere della terra, si risvegliano. Sappiamo che subito dopo questo risveglio c'è il rapimento. Sono uno praticamente.
Sì, ora in risposta a quel pastore che mi ha detto: a me mi interessa solo che vengo rapito e nient'altro. Ma ti sbagli, amato pastore. Perché qui Daniele 12:2-3 dice: alcuni vengono risorti, risorgono e vengono rapiti,
sì,
per la vita eterna, altri per la vergogna eterna. Quindi, sì, non è sufficiente essere rapito.
Amen.
Ok, per essere rapito è sufficiente che non sia destinato al lago di fuoco, eccetera, l'Hades. Va bene. Allora è interessante vedere, separare queste cose, che c'è rapimento sia per quelli dell'Odissea, eterna infamia, sia per quelli di Filadelfia.
Mm-hmm.
Allora, è come se Dio non considera l'infamia eterna come vera vita eterna. Non so,
sì,
se mi spiego.
Sì, perché dice gli uni per la vita eterna, gli altri non per la vita eterna, per la infamia, per la vergogna.
È come se Gesù ha detto: io sono la via, la verità, la vita. Quindi è come se uno che risorge per l'infamia, come l'Odissea, come quelle di Matteo 7, 21 al 23, dice: andatevene, io non vi conosco.
Uh-huh.
È come se il Signore non li considera vita, perché Gesù dice: io sono la vita, e questi che risorgono a infamia eterna sopravvivono.
Eppure hanno la vita eterna?
Sì, hanno la vita eterna, però ti immagini un posto pieno di infamia?
No.
Magari sulla nuova terra, dove ci sono ladri, assassini, ladroni, amano la menzogna, idolatria. Vabbè, sì, è vita eterna, ma non è la vita di Gesù.
Mm-hmm.
Infatti mi ricordo la scrittura, vai Luca 9, guarda. Luca 9 e Matteo 7. Prima vai da Matteo 7, 23, per cortesia. Allora dichiarerò
loro: io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, malfattori. Matteo 7, 23.
Non dice andate al lago di fuoco, andate, allontanatevi.
Ah, sì.
Immagina, arrivi là davanti a Gesù, dici: Gesù, lasciami che ti abbraccio, lasciami che ti amo. Io sono quel pentecostale, quel cattolico, sempre a pregare in lingue, in chiesa, a scaldare le panche. E Gesù dice: allontanati, io non vi ho mai conosciuto. Ma noi abbiamo fatto miracoli, abbiamo parlato in lingue, abbiamo pregato il rosario, noi abbiamo cacciato demoni. E Matteo 7, 22. Dice: allontanatevi, io non vi conosco.
Mm-hmm.
Quindi il punto non è parlare in lingue cattoliche o protestanti. Il punto è: ti conosce Gesù Cristo? Ma io lo conosco, sì, ho visto una foto su un giornalino. Ho visto la foto di Gesù dipinto sulla Bibbia. Conosco Gesù, capelli lunghi. Sì, conosce Gesù, ma lui conosce te? Attenzione che non ci sia, che nessuno di noi, che nessuno della nostra chiesa, vorrei di nessuna chiesa, debba ascoltare queste parole che sono un terrore. Non vi ho mai conosciuti. Andate dove? Al buio. Per quanto tempo? Per l'eternità. Vogliamo ascoltare queste parole? Cerchiamo di capire la Bibbia, non ascoltate falsi profeti, ascoltate Gesù.
Amen.
Angie mi ha già detto che devo tagliare corto qua. Allora, Luca 9, 26.
Perché se uno ha vergogna di me e delle mie parole, il figlio dell'uomo avrà vergogna di lui, quando verrà nella gloria sua e del Padre e dei santi angeli. Luca 9, 26. Qui parla di nuovo di vergogna.
Ecco, sì. Il fatto che le chiese false parlano solo di benedizione. Solo di grazia, solo quanto Dio ci ama, solo è perché la gente non paga. Chi vuole andare in un film a vedere un film scoraggiante, deprimente? Quasi nessuno, tranne qualche sadico masochista che gli piace soffrire. E allora se il pastore vuole raccogliere la bustarella, deve predicare un Vangelo sempre positivo, solo positivo. Perché? Perché Dio è amore e c'è la grazia per tutti. Uno ci hanno scritto, mi fa, c'è un falso profeta che predica, anche se disubbidisci, Dio ti dà la grazia. E questo qui, falso profeta del diavolo.
Sì, sì.
Lo leggiamo oggi, questo domani?
No, quello è domani.
Domani.
Sì.
E nelle chiese predico, anche se disubbidisci ai comandamenti di Gesù, Dio ti dà la grazia. Ma che pezzi di diavolo sono questi qua? Ma gli potete dire che mi scrivono a me queste cose? Lo vanno a dire alle pecorelle che ignoranti non conoscono la Bibbia. Ho ragione a arrabbiarmi o no? Oh, Angelo.
No, è incredibile. Non so che tipo di Bibbia leggono quelli, perché il Vangelo è pieno di scritture che dicono il contrario.
Ma che razza di diavoli sono questi qua?
Ecco.
Ma come? Tu insegni le tue pecorelle in chiesa che anche se disubbidisci, Gesù ti dà la grazia? Questi neanche super grazie.
No,
questi
quello...
sono super pazzi da legare con super corde.
Come lo dicono esattamente, dicono le benedizioni di Dio su di te non dipendono dalla tua obbedienza.
Ma che branco di capre, col diploma, col pulpito, applausi. Guarda, non mancate domani che vogliamo leggere questo messaggio di cosa dei fratelli ci hanno mandato. Guarda, secondo Corinzi 5, Angelina, andiamo lì perché qua ormai si è fatto tardi. 10.
Noi tutti, infatti, dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo affinché ciascuno riceva la retribuzione di ciò che ha fatto quando era nel corpo, sia in bene sia in male. Secondo Corinzi 5, verso 10.
Va bene, le cose bene o male nella vita riceverà bene o male al tribunale di Cristo. Al tribunale di Cristo, ma cosa credono questi pazzi? Che tutti saranno sposa di Cristo, tutti arcangeli, tutti con la grazia. No, ci sarà anche il bastone. Chi si vergogna di me, io mi vergogno di lui. Abbiamo letto. Allora questa scrittura mostra che la grazia non è garantita. La grazia garantita è solo una bugia. Non è vero che in cielo ci aspettano solo benedizione e grazia. Guarda, lo vediamo in Matteo 25. Vai in Matteo 25, Angelina, Dio ti benedica, grazie.
Grazie. Sì.
28.
Toglieteli dunque il talento e datelo a colui che ha i 10 talenti. Matteo 25, 28.
E queste capre come spiegano questo? Che
non
uno
lo
c'ha,
so.
Cioè, quello c'è 10 talenti.
Non lo so.
E questo ce n'è solo uno. Allora cosa farebbe Carlo Marx?
Togli
3-4 talenti a quello là e dice sì. Tu ce n'hai 5, quell'altro ce n'hai 6, più o meno ci siamo, Carlo Marx.
Mm-hmm.
E così predicano le capre da questi pulpiti. E invece dice toglietegli l'unico talento che ha, lasciatolo come un polastro spennato. Sai cos'è un polastro spennato?
Sì.
Lo sai.
Chicken without feathers.
Sì, qui spegniamo i polli, qui abbiamo delle galline, li spegniamo. Ecco, toglietegli il talento che ha, così, ma così rimane senza, così rimane senza. E chi lo diamo? A uno che non ha niente? No, l'ho dato a quello che ce n'ha 10, perché Dio non dà a chi ha bisogno, ma a chi merita.
Wow.
Capito? Tu vai, qui quando passiamo i semafori a volte ci sono quelli drogati, alcolizzati che vengono lì, capito? C'è uno con una finta stampella e la monetina la diamo a tutti. Bene, cioè, ma tu andresti da questi, sono lì con sacco a pelo che dormono al semaforo, eh? Non ci sono tanti mendicanti qua. Tu andresti da questo qui evidente drogato, con la bottiglia che gli spunta in tasca, e dagli 10.000 euro perché lui ha, che tu c'hai 1.000 euro, tu c'hai 2.000 euro, lui non c'ha niente. Daresti a lui la metà dei tuoi euro?
Ma no, sarebbe sprecato. No, no.
Perché spreca? Perché Dio non aiuta i poveri del mondo? Ci sono miglia, calcolato o ricercato, e le ricerche mi ha dato che ci sono 1 miliardo di gente di poveri, centinaia di milioni che stanno morendo di fame, e 25.000 ogni giorno che muoiono di fame. Perché Dio non le aiuta? Dov'è il Dio della grazia? Dov'è il Dio della supergrazia? Dov'è il Dio di questi fa semplioni? Perché Dio non dà a chi ha bisogno, ma dà a chi merita. Perché Dio non va a sfamare tutti quelli di fame? Perché l'indomani continuano a morire di fame. Uno deve mostrare che io ti do un talento, lo devi mettere in pratica. Perché Matteo 25 dice, ti ho dato un talento, sì, fammi vedere i frutti, i risultati, gli introiti. Zero, lo seppellito sulla sabbia, ti togliamo anche quello. Il regno di Dio non è che aiutano, anche aiutano chi ha bisogno, anche, ma tra i suoi figli. Non tra i figli del mondo che dicono, ah grazie per me, ha dato 1.000 euro, oh, posso bere grappa per i prossimi 2 anni. Dimmi.
Hai detto che ogni giorno 25.000 persone muoiono di fame, ma mica è Dio che li fa morire di fame perché sono tutti gente malvagia e non meritano aiuto?
Ma devo spiegare anche quello.
Ma se è quello che dici, devi spiegarlo.
Ma se ti ho dato questa impressione, mi sono spiegato molto male. Non è Dio che li fa morire, è il diavolo. Smettiamolo di incolpare Dio per quello che fa il diavolo. La
Dio
povertà
non...
nel mondo non esisteva nel giardino dell'Eden. Non esisteva, non c'era neanche un povero in Israele quando c'era un buon re come Davide. Non c'era un povero, perché i poveri sono... è contro la legge di Mosè non aiutare i poveri. È solo nel mondo che hanno respinto Cristo che tutti stanno morendo, molti stanno morendo di fame.
Allora, il diavolo li fa morire di fame, ma perché Dio non interviene? Perché non li aiuta? Perché non meritano? Sono tutti malvagi?
Ottima domanda. Dio è intervenuto con Gesù sul Calvario e, capito, aiutati che Dio ti aiuta. E se tu sei, che so io, sei zoppo, zoppica per aiutare qualcuno. Se tu c'è solo un braccio, usa l'unico braccio che hai per aiutare uno che braccia non ne ha. Sto facendo degli esempi.
Uh-huh.
Ma se tu... Cosa fai quando l'America c'era un periodo che, anche ultimamente, Trump ha chiuso gli aiuti in tutto il mondo per vuole capirci chi merita e chi non merita. Va bene, e adesso si lamentano tutti che adesso moriranno di fame perché Trump ha tagliato gli aiuti.
Per esempio in South Sudan, abbiamo la prossima notizia da Reuters.
Sudan del Sud.
Dice, South Sudan cholera patients died waiting to clinic after US cut aid.
Sì, c'è dei pazienti che muoiono perché Trump ha tagliato gli aiuti. E sarà meglio che al più presto li possa ricominciare a darglieli a chi è veramente povero. Però c'è un altro problema, che la gente che diventa assuefatta ai soldi gratis, l'aiuto gratis, anche chi potrebbe lavorare non lavora perché il governo, il governo, i socialisti, i comunisti sì. ti danno soldi gratis, ma siccome non bastano, perché quanto può dare, quanti soldi possono dare sui socialisti, e allora vanno a rubare. Infatti vedi in quei paesi dove ci sono governi di sinistra qui in Sud America che danno ai poveri, c'è un crimine pazzesco.
È vero, è vero.
Perché i soldi che gli dà il governo, l'aiuto, non serve a molto. E loro invece vogliono il telefonino, vogliono l'orologio nuovo, vogliono il computer, e per quello devi rubare.
Uh-huh.
Invece i posti che sembra strano, ma i posti che il governo non dà niente, o ti aiuti o muori di fame, allora vanno a lavorare.
Uh-huh.
Ci siamo?
Sì, questo l'abbiamo visto in tante
Quindi,
nazioni.
Certo, quindi. Che la Bibbia è tutta a favore di aiutare i poveri, però quello che fa il povero di professione, mendicante di mestiere, il fratello che viene sempre a bussare, dammi i soldi, dammi il pane, dammi il cibo, dammi, ma il fratello gli dice, ma tu non sei ammalato? No, non sono ammalato. E vai a lavorare. Però la Bibbia dice che tu mi devi aiutare. No, la Bibbia dice che tu devi lavorare.
Ma è così che legge la Bibbia?
È come quella bambina che ti ho raccontato l'altro giorno, che è di 4 anni, che dice, la Bibbia, dice all'altro bambino, dice, La Bibbia dice che bisogna condividere
sì.
i giocattoli. Allora tu mi dai il tuo giocattolo.
Ah, così.
È così che ragiona il mondo.
È vero. Il mondo di oggi è così.
E poi arriva il diavolo e dice il comunismo aiuta. Sì, aiuta cosa? Ovunque è passato il comunismo, vedi il Venezuela, vedi Stalin, vedi i sovietici, vedi Corea del Nord, cioè la povertà dappertutto. E danno la colpa all'America, danno la colpa che sicuramente l'America ha le sue colpe. Ecco, gloria a Dio.
Torniamo alla domanda della sorella di Mirella.
Sì, torniamo lì.
Cioè in Daniele 12,2, quelli che risorgono per la vergogna eterna, sì, anche loro vivranno in eterno, non vanno all'inferno, vivono una vita eterna, però non saranno benedetti, ricompensati come la Chiesa fedele, come la Filadelfia.
Certo, sì.
Infatti c'è la conferma in Apocalisse 3, la Chiesa di Laodicea, che Gesù dice non sei né freddo né fervente, ti vomiterò dalla mia bocca, quindi è una vergogna che Gesù non riceve Laodicea. Quelli sono questi che risorgono per la vergogna eterna.
Guarda, non c'è niente di più terribile che andare in chiesa tutta la vita a scaldare una panca e poi scoprire che sei una Laodicea, non sei la sposa di Cristo come gli imbroglioni dicono. Gli imbroglioni del diavolo in certe chiese dicono siamo tutti Filadelfia, tutti! Ma scusa, le sette chiese dell'Apocalisse ce n'era solo una che aveva superato la prova. E sei? No. Sei, una era vomitevole, quell'altra era morta, stramorta, quell'altro Efeso ha perso il primo amore e se non ti penti verrò e rimuoverò il tuo candelabro, cioè rimuovo e chiudo la tua chiesa. Questi ciechi, dov'è che leggono queste storie, queste cretinate che predicano? Leggi l'Apocalisse 2 e 3, due capitoli. A chi vince, io darò la mia corona. A chi vince, non lo cancello dal libro della vita. A chi vince, devi vincere. La vita è una battaglia. Il diavolo va vinto, perché questo che Gesù non ha detto, non preoccupatevi del diavolo, non ha detto questo. Ha detto, il diavolo è sotto i vostri piedi, però devi comandarlo. Devi mettergli il piede sulla testa, devi mettere un piede sul collo e dire, diavolo, qua comando io nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
E allora, Angela, vedi se c'è qualche domanda, se no io passo e chiudo.
No,
qua.
Per Mirella qui ci fermiamo, va bene. Possiamo ecco, anche fermarci. Vada,
sigilla con una scrittura, Apocalisse 2, guarda.
Ok.
A chi vince. Verso 7.
Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince, io darò da mangiare dell'albero della vita che è nel paradiso di Dio. Apocalisse 2, verso 7.
Bisogna vincere. Attenzione a non essere in una chiesa che è tutto bene, tutto zucchero, zuccherini sempre. Mm. Grazia, super grazia. Oh, che bello che siamo quasi perfetti. Quella è una chiesa falsa. La vera chiesa dice, fratelli, qua dobbiamo alzarsi dalle chiappe e darsi da fare e mettersi in moto, metterci in marcia, abbiamo strada da fare e non guardarsi allo specchio e dire, che bella chiesa che siamo. Cerchiamo di non essere questi stolti.
Amen.
La chiesa di Filadelfia è una chiesa che ha vinto. Com'è che si vinceva a quel tempo? Apocalisse 2,10, chiesa di Smirne, dice avrai tribolazione 10 giorni, avrai tribolazione 10 giorni, sii fedele fino a quando? Fino alla liberazione?
Fino alla
sii
morte.
Fedele finché viene la grazia?
No.
Finché viene la super grazia?
No.
Sii fedele fino alla morte.
Morte.
Caspita! Capito? Morte di sotto tortura. Che tipo di morte? Non si sa, forse davanti a leoni, chi lo sa? Dice tribolazione 10 giorni. Va bene? E sii fedele, ti darò una corona di vita. Ecco, queste scritture a questi imbroglioni della supergrazia non esistono. Si sono scritte una Bibbia per conto loro. Supergrazia è una nuova religione, falsa del diavolo. Non ci cadete.
Amen.
Allora, hai letto l'Apocalisse 2:7?
Sì, letto.
Benissimo. Chi vince darà da mangiare dell'albero della vita. Cerchiamo di vincere, fratelli, perché nessuno di noi ha la garanzia col timbro. Solamente i falsi profeti hanno il timbro di garanzia. Noi siamo la sposa di Cristo. No, caro, devi vincere presso la sposa di Cristo. Vincere chi? Il diavolo, vincere noi stessi, vincere la nostra pigrizia. Angelina, vai avanti. Nel nome di Gesù Cristo, amen. Dio benedica, fratelli.